clan di GDT Live ad unata. Sta per cominciare una nuova puntata che sto giro è veramente, veramente ricca di contenuti. Lo avrete notato dalla durata, suppongo. Ti anticipo già da adesso che chiuderemo con un doveroso, piccolissimo, tributo ad Akira Toriyama. Ma la prima parte, mamma mia la prima parte, in pratica ho accalappiato Roberto Di Meglio, Deus Ex Machina di Ares Games, per una succosissima intervista. Se mi seguite anche sul podcast I Giochi Sono Sto Tavolo, già saprete che quest'anno si preannuncia ricchissimo di uscite. E tra le più interessanti che ho trovato in giro spiccano proprio quelle di Ares Games. Apprezzo in generale le uscite di questo editore per la cura e la qualità dei suoi giochi, ma se vi steste chiedendo: oh Alex, tutto bene, eh? Ma chi è Ares Games? Beh, sappiate che altri la potrebbero definire come quella dei giochi sul Signore degli Anelli fatti bene. Uno su tutti? La Battaglia dell'Anello, che possiamo tranquillamente affermare essere uno dei giochi da tavolo più apprezzati in assoluto, nonché da anni in cima a praticamente qualunque classifica. Vi anticipo che con Roberto avevo parlato di un milione di cose, ma siccome vi conosco, comincio con quelle più succose, ovvero con un tris più uno, insomma un poker in pratica, di titoli interessantissimi.
Wow.
Seguiranno poi un po' di riflessioni varie, in particolare sulla salute del nostro hobby, in Italia e nel mondo. Ma, come ho detto, cominciamo coi giochi. Adesso faccio partire l'intervista, poi vi dico quelli che ho già deciso di fare miei, così, sulla parola. Voi però ditemi i vostri nei commenti. Dai, cominciamo.
Allora, io la prima tripletta di giochi che avevo visto era Altai, o Altei, adesso... Viking Root e Builders of Sylvan Dale.
Esatto, questi sono i tre giochi che abbiamo presentato a Norimberga.
Esatto, li abbiamo trovati lì, infatti, nella lista dei giochi di Norimberga. Esatto. Allora, io ho un debole per i deck building, quindi il primo che mi ha cattato il mio occhio è questo Altai. Quindi un deck building con applicato al, perché adesso il deck building, adesso insomma, ormai da anni il deck building si riesce ad applicarlo a diverse, a diverse altre formule. Qua è declinata la civilizzazione.
Sì, civilizzazione, se vogliamo, kingdom building in un certo senso, perché appunto è un po' parte dell'evoluzione di questo titolo, che nasce appunto prettamente come un deck building a tema civilizzazione, quindi con nella diciamo versione originale di Ole Steines, su cui poi noi abbiamo lavorato insieme con Paolo Mori per lo sviluppo. In pratica nella versione originale di Ole era più prettamente appunto deck building e tema civilizzazione. Ogni giocatore partiva con una sua board specifica, leggermente asimmetriche secondo la civilizzazione che controllava, e attraverso l'engine di sviluppo del mazzo andava sia a sviluppare il mazzo stesso, a sviluppare il proprio tableau, diciamo, che rappresentava appunto la propria civilizzazione, e a acquisire, diciamo, quindi nuove capacità, nuove tecnologie, e quindi sia sul tableau che sul deck, diciamo, acquisendo nuove carte. Quindi c'erano comunque due dimensioni dello sviluppo del gioco. Quindi ci piaceva molto sia, come dire, il motore di deck building, sia l'applicazione al tema. Comunque io insomma sono un po' fissato con la civilizzazione, e quindi insomma questo ci ha subito colpito. L'unica, diciamo, nota che avevamo trovato che non ci convinceva troppo era che comunque il gioco era un po' carente sotto il profilo dell'interazione.
Ok,
allora abbiamo insomma abbiamo analizzato un po' la questione insieme con Paolo Mori, e Paolo ha proposto una bella soluzione che sostanzialmente trasformato un po' il gioco, appunto inserendo un elemento di sviluppo su una board. Quindi sostanzialmente tu hai proprio anche fisicamente, topologicamente, l'espansione del tuo, dei tuoi domini. Questa, la presenza, ovviamente la compresenza dei diversi giocatori sulla board, ovviamente crea
aumenta
un livello di interazione più alto. L'elemento di sviluppo del tuo tableau personale è rimasto, ma si è trasformato, diciamo, in quello che attualmente sono praticamente le carte di tecnologie che acquisisci. Sì. Quindi invece di andare a sviluppare la tua board, acquisisci queste nuove tecnologie, ma sostanzialmente, sì, diciamo, corrisponde a cosa. E ovviamente l'elemento di deck building è comunque sempre il motore prevalente di gioco. Quindi attraverso il tuo mazzo sostanzialmente sviluppi e ogni turno produci risorse che sono, diciamo, di vario tipo e oltre che cultura, quindi diciamo risorse fisiche, legno, sì, pietra, eccetera, ma anche cultura. Attraverso il tuo mazzo sviluppi la tua presenza sulla board, quindi sia costruendo nuovi insediamenti che mettendoti in condizione di attaccare o di difenderti dagli altri giocatori. Attraverso le risorse che sviluppi acquisisci e sviluppi nuove tecnologie che ulteriormente accelerano il tuo motore. C'è un concetto di tech tree, diciamo così, di sviluppo delle tecnologie in modo incrementale verso tecnologie sempre più sofisticate che richiedono un livello di cultura più elevato, anche se non è un tech tree rigido, nel senso, okay, alcune tecnologie ti fanno sì che tu riesca a conseguire più facilmente altre tecnologie, ma non è che sono dei prerequisiti letti, deve avere A per poter acquisire B.
Sì, non è a ramo come magari. Ecco, perché mi sembra che abbia preso un po' la strada del 4X, fosse leggero, come...
Volendo sì, nel senso che gli elementi del 4X comunque di sviluppo, di espansione, anche di conflitto ci sono, quindi in questo senso qua, se vogliamo, può essere un po' inserito sì, anche diciamo, in quella categoria, sì,
come diciamo, sostanza, magari facilitato, sì, dalle meccaniche del deck building, che poi alla fine il vantaggio del deck building è che appunto accompagna
esatto,
in maniera
esatto,
intuitiva, no.
Esatto, infatti il gioco è veramente sia in realtà leggero in termini di regole, cioè alla fine credo che sarà un regolamento di 8 pagine, insomma, una cosa comunque super leggera, e diciamo leggero anche in termini, cioè giusto secondo noi, insomma, però in termini di tempo di gioco, perché comunque due giocatori esperti tranquillamente possono finire una partita in tre quarti d'ora, insomma, okay, meno di mezz'ora per giocatore, e anche in quattro si sta, diciamo, una volta che magari non la prima partita, ma si sta tranquillamente, sì, no, certo, sotto le due ore, quindi diciamo fra i 20 e i 30 minuti per giocatore, quindi è un gioco che ti dà un'esperienza, diciamo, soddisfacente, ma in un tempo anche
ragionevole,
contenuto. Abbiamo anche delle idee per delle espansioni, probabilmente una piccola espansione uscirà come promo insieme al gioco, che introduce sostanzialmente la navigazione. Questa, diciamo, è un po' l'assaggio di un'espansione un po' più corposa su cui stiamo lavorando, e poi con gli autori adesso stiamo ragionando anche su possibilità di espansione successiva.
Perfetto, beh, sembra, ho fatto bene ad adocchiarlo allora, perché sembra veramente interessante. Poi ho visto questo Viking Root che riutilizza, se ho capito bene, un po' delle logiche di The Faceless,
esatto,
il magnete,
esatto, come questo è sempre appunto un gioco di base di Martino Chiacchiera e Guido Albini, sì, però anche qua il team poi si è espanso con il contributo di Luca Maragno e di Mattias Massetti per la parte grafica, e praticamente il gioco appunto da Viking Root, da The Faceless riprende in realtà da un prototipo ancora pre-Faceless di Martino, che aveva già quello, il tema navigazione, peraltro il primo prototipo proprio, che tra l'altro vedemmo noi a qualche Essen fa, di Martino, che sfruttava questo concetto, e che per chi non avesse presente The Faceless, sostanzialmente vede la bussola come pezzo di gioco principale, diciamo, sì, rappresentare il tuo pezzo di gioco principale, e la presenza di pezzi magnetici intorno al tabellone che influenzano la direzione in cui punta la bussola e quindi la possibilità di spostamento del tuo pezzo, no? Esatto. Quindi già in origine, in realtà, appunto, Martino aveva questa idea della navigazione e di fattori che influenzano la navigazione,
sì, che forse è più a fuoco anche con la meccanica stessa,
secondo me sì. E in origine, nel primo prototipo proprio, giusto per dare piccolo curiosità storica dietro le quinte, era un gioco che aveva tema pirati e praticamente le calamite rappresentavano le navi di inseguitori praticamente che diciamo, quindi da cui dovevi, come dire, scappare. O dirigerti. E, sì, in The Faceless sarà stata applicata questa ambientazione un po' strana, un po' Stranger Things, no? di bambini perduti. E, in Viking Root ritorna un pochettino quindi all'origine, nel senso che la bussola rappresenta il Drakkar della tua ciurma vichinga. È stato però sviluppato in un modo che, a parte appunto la meccanica di base, è abbastanza diverso dai due predecessori, sia dal prototipo inedito che da The Faceless, perché diventa più nella logica di un gioco di avventura, se vogliamo. Quindi ogni praticamente il gioco presenterà una serie di scenari diversi, quindi proprio con delle board fisicamente double-sided, quindi ogni board ti presenta una situazione di gioco diversa attraverso tutti i diversi regni, diciamo, del mito Norse, del mito dei vichinghi, attraverso cui quindi, diciamo, il tuo Drakkar si va a spostare per realizzare missioni diverse. È stato espanso molto la possibilità di azione dei tuoi personaggi, che è rappresentata in pratica dal Drakkar, che è un pezzo, se avete visto qualche foto, è un pezzo anche visivamente molto spettacolare. Praticamente diciamo che il Drakkar è un po' una board di worker placement, no? Per cui tu con i tuoi personaggi decidi che cosa fare sul Drakkar. Vai dal levele per influenzare lo spostamento, va dal timone, cioè il levele per influenzare la velocità, il timone per influenzare la direzione, va dalla ballista che c'è a prua per poter sparare meglio ai mostri, vado giù nella stiva a cercare nuovi oggetti, quindi hai la possibilità di fare diverse cose. Quindi anche rispetto a The Faceless, che era sicuramente un gioco valido, però avevi un po' pochi livelli di controllo, eri un po' in balia di quello che ti usciva dalle carte, da cose, diciamo, mentre invece qua effettivamente i tuoi personaggi possono fare cose,
diciamo.
Esatto, che in qualche modo compenetrano il meccanismo di base, che è quello del poi la nave si sposterà seguendo l'indicazione della bussola. Ogni scenario poi è molto diverso dagli altri, sia negli obiettivi dello scenario, che in generale ovviamente presuppongono di spostarsi col tuo Drakkar in diversi posti, trovare vari indizi, raccogliere degli oggetti, eccetera, mentre nel contempo cerchi di evitare le insidie dello scenario, che sono diverse di volta in volta, che vanno da insidie fisiche, maestrom, mostri marini, creature mitologiche, eccetera, che cercano di ostacolare le missioni.
E questi entrambi questi titoli previsti in inglese, ovviamente, per quest'anno, o
sì, allora,
sono abbastanza avanti?
Allora, dunque, il discorso, la nostra intenzione è praticamente di avere Altai insieme poi col terzo titolo di cui abbiamo ancora parlato, Builders of Sylvandale, a Essen. E mentre invece di Viking Root vorremmo presentare un crowdfunding, e quindi probabilmente un crowdfunding in estate per un'uscita, diciamo, nei primi mesi del 2025.
Ah, ok, perfetto, perfetto. Quindi Kickstarter, perché adesso c'è
allora stiamo un po' valutando, perché appunto abbiamo in questo momento come dire ancora proposte interessanti. GameFound si sta come dire attivamente
proponendo
con offerte molto valide sotto il profilo, cioè, la piattaforma è ben fatta, con delle proposte di marketing interessante. Kickstarter resta ovviamente una scelta valida, quindi insomma diciamo ancora non abbiamo preso una decisione definitiva. Abbiamo quindi due giochi in realtà che vogliamo lanciare in crowdfunding, perché uno è City of Chaos, di cui si parla da tanto tempo, che è un gioco di avventura che, diciamo, di cui facciamo la nuova edizione, il gioco originale è uscito negli anni 90, e l'altro appunto è Viking Root, quindi probabilmente alla fine finiremo per orientarci su una delle due piattaforme per un gioco e una per l'altro. Ah, abbiamo
fatto un A-B-test, diciamo.
Sì, esatto, un A-B-test fra le due piattaforme.
E quindi poi resta l'ultimo, diciamo, questo Builders of Sylvandale, che è, nell'estrema sintesi, anche lì io anticipo quello che ho raccolto in giro, un gioco di tessere che però si sviluppa in una più in verticale piuttosto che in su due dimensioni.
Esattamente, esattamente. Questo Builders of Rivendell è un gioco di Peter Ridgway, un autore americano, che ce lo presentò qualche Gen Con fa. E il gioco ci è piaciuto proprio per questa sua dimensione visiva e fisica, uh-huh. No? Questa espansione verticale che ti porta nell'arco della partita a creare questa bellissima foresta, di questa città aerea nella foresta, in cui poi gli alberi si collegano fra di loro con ponti, sventolano bandierine sugli alberi, crescono queste cime di alberi, eccetera. Quindi proprio visivamente questa... questa realizzazione che si va a creare nell'arco della partita con un
la resa finale soddisfacente, sostanzialmente, cioè punta anche un po' sulla scena,
sull'aspetto visivo, no, sicuramente sì. Diciamo è quello che ci ha colpito. Poi noi riteniamo che comunque il suo gameplay sia estremamente valido,
certo.
Perché è la cosa, diciamo, è, diciamo, un meccanismo card driven sostanzialmente, per cui tu in pratica in funzione delle carte che hai vai a poter piazzare il tuo pezzo su uno di vari alberi disponibili, con una corrispondenza praticamente tra quello che c'è sulla carta e quello che c'è sulla cima dell'albero in quel momento. La tipologia di edificio, diciamo, della cima dell'albero ti dice ok, puoi piazzare su questo albero o su quest'altro. E, al tempo stesso, con un meccanismo poi di set collection, quindi le carte che giochi, oltre a dirti dove puoi piazzare, te le collezioni davanti. E quando arrivi ad avere tre carte con lo stesso tipo di icona, in pratica attivi dei bonus speciali che possono avere una discreta influenza sul gioco, quindi ti permettono appunto di costruire un ponte, ti permettono di mettere la cima dell'albero, ti permettono di tagliare la cima di un albero avversario. Quindi diciamo c'è un livello di interazione. Alla fine sostanzialmente nello sviluppo si sviluppa poi come un gioco di maggioranze, nel senso che tu con il piazzamento delle tue tessere vai a cercare di stabilire la maggioranza per il controllo di un albero, che è data diciamo da chi ha più tessere sull'albero e a parità fra chi ha le tessere più in alto, e il controllo su vari distretti in cui è divisa questa foresta, quindi diciamo maggioranza sull'albero e poi maggioranza di alberi all'interno del distretto. Quindi diciamo alla fine quindi entrano appunto diversi meccanismi, il tile placement, il meccanismo basato sulle carte per il piazzamento, la set collection e poi il controllo di maggioranze, in un gioco che resta comunque semplice, ma è uno di quei giochi in cui all'inizio, come dire, appunto parti abbastanza agile, no? Puoi fare un po' tutto, possibilmente un po' tutto, e poi mano a mano che vai avanti effettivamente ti rendi conto come ogni mossa che vai a fare nella seconda parte della partita ha un peso importante. Quindi secondo me anche questo c'è una bella, diciamo, curva di sviluppo, un gioco comunque appunto accessibile, noi riteniamo, a tutti i tipi di giocatori, con appunto una componente visiva che secondo noi è abbastanza originale e insomma penso che sia soddisfacente
anche, diciamo,
nell'aspetto estetico. Sì.
Ti chiedo solo due parole su un progetto che mi pare vi veda coinvolti e che nella mia testa è un progetto che quando li vedo dico ma questi sono matti. Che è Mega Empire, mi pare che stia per uscire il West o l'East, adesso non so quale di due.
Esatto.
Sì, anche qui, per chi non lo conoscesse, è uno di quei giochi mastodontici con tantissimi giocatori, mi pare che il minimo sia 5, giusto?
Sì, in realtà ci sono anche scenari da 3, non nel primo set, la prima scatola, come giustamente dici tu, che Western era, diciamo, quello che si chiama Western Empires, e adesso si chiamerà Mega Empires West, è da 5 a 9 giocatori. In Eastern Empires c'erano già degli scenari da 3 in su, effettivamente quello, diciamo, è il taglio minimo. Sì, questo è un gioco, in realtà la sua nascita è ancora più folle, no? se ripercorriamo i vari step, perché vabbè è il discendente in linea diretta del famoso Civilization di Francis Tressam, che un gioco ormai, diciamo, di alcune decine di anni fa, ma che resta estremamente valido, perché come altri giochi di quell'era, che erano innovativi, avevano meccaniche essenziali, eccetera, quindi sono rimasti, secondo me, moderni nella loro struttura. Praticamente Civilization, che poi ha avuto già una sua versione, un Advanced Civilization, sempre pubblicato da Avalon Hill, aveva avuto qualche anno fa una riedizione particolare col nome di Mega Civilization, curata da questa ditta olandese, sì. 999 Games, che, diciamo, si proponeva un gioco esperienziale, nel senso gioco fino a 18 giocatori su una board che appunto andava da Liberia fino all'India. Uno scatolone gigantesco che costasse tiratura limitata in 3.000 esemplari, che costasse al tempo sui 300 euro, quando ancora pre-Kickstarter pagare 300 euro per un gioco non era tanto normale. E quindi, diciamo, questo gigantesco scatolone per giocare fino a 18 giocatori. Era stato sviluppato molto rispetto all'originale, non aveva queste proporzioni epiche. Infatti, giustamente il titolo Omega al posto di Advanced. Dopodiché, cosa è successo? Che nei 99 Games, diciamo, trovandosi a dire vabbè, che facciamo, lo ristampiamo, non lo ristampiamo, eccetera, insieme con gli sviluppatori, che poi appunto sono Flo De Haan e Gerard De Haan, con cui stiamo attualmente lavorando. Insieme agli sviluppatori di questo progetto, hanno deciso di ridurlo, fra virgolette, in una formula un pochino più gestibile, e quindi lo hanno suddiviso in due prodotti, in due set, appunto chiamati Western Empires e Eastern Empires, che erano due set ciascuno fino a 9 giocatori, che potevano poi comunque essere ricombinati insieme per creare nuovo l'esperienza a 18,
completa, diciamo.
Esatto, l'esperienza completa a 18. Dopodiché è successo che 999 Games, che è un'azienda in cui in realtà questo era un prodotto un po' strano per loro, perché loro sono un'azienda prettamente olandese e prettamente di giochi per famiglie, sono gli editori olandesi di Catan e Carcassonne, per capire. Quindi, diciamo, era un progetto un po' strano per loro. A un certo punto, quindi, hanno deciso di, come dire, dividere le loro strade da questo progetto e dagli sviluppatori. E quindi, diciamo, noi ci siamo trovati nella situazione di riprendere le redini di questo progetto e quindi riproporlo espandendolo come se ce ne fosse bisogno.
Infatti, rilanciando
Esatto. Quindi, praticamente, in realtà, poi appunto per fortuna restano che i singoli moduli saranno poi giocabili in modo più contenuto, ma in pratica quindi uscirà inizialmente la prima, in prima istanza riescono Mega Empires the West e Mega Empires the East, che sono appunto la nuova edizione revisionata, diciamo, di Eastern Empires e Western Empires. Dopodiché Flo e Gerard stanno lavorando su i set che coprono essenzialmente l'estremo oriente asiatico, quindi il Far East, però la cosa divertente è che comunque si combinano con tutto il resto, e quindi quando aggiungeremo l'estremo oriente asiatico e due piccoli moduli, uno che va addirittura a coprire le isole fino all'Indonesia e un altro che è di connessione fra questi due ambiti, quindi sostanzialmente la regione del Tibet e dintorni, si crea una gigantesca mappa a L, che io credo si potrà vedere soltanto in casa di qualche giocatore molto ricco o alle convention, dove si possono giocare, si può giocare insieme fino a 25 giocatori, insomma, quindi viene fuori una
Incredibile.
cosa di proporzioni mega, come dice il nome.
Allora, uscirà retail o uscirà in Kickstarter piuttosto che in fund?
Ok, allora l'intenzione è che per la riproposta di The West e The East faremo una campagna di preordine, ma non
Ah,
probabilmente un crowdfunding in senso stretto, quindi una campagna di preordine con qualche incentivo carino su cui adesso stiamo lavorando con i designer, che probabilmente aprirà a breve, diciamo, perché comunque noi vorremmo far uscire queste ristampe già entro la fine dell'anno, mentre invece appunto nel 2025 si prevede che per i nuovi set si lancerà con un crowdfunding, e quindi diciamo qui la possibilità ovviamente per okay. i nuovi giocatori di prendersi anche le cose vecchie fra virgolette, e per i vecchi giocatori di prendere soltanto i nuovi set.
Bene, se mi conoscete avrete già capito che Altai è già mio. Lo era già quando ho letto che era un deck building, ma Roberto ha aggiunto così tanti elementi che mi ha fatto venire davvero l'acquolina in bocca. Per chi non sapesse cosa voglia dire deck building in un gioco, in pratica si tratta di iniziare tutti con un proprio mazzo di carte, uguale per ogni giocatore. Poi durante la partita si potrà personalizzare questo mazzo acquistando nuove carte, generalmente comprandole, tra virgolette, da un mercato di carte disponibili da in mezzo al tavolo. Questa meccanica ormai si è diffusa e consolidata a sé stantemente, ma negli anni si sono moltiplicati gli esempi riusciti, tra l'altro, di fusione con altre meccaniche. Faccio l'esempio di Clank, in cui il deck building viene combinato con l'esplorazione di un dungeon, o Tiranni dell'Underdark, in cui sempre deck building viene fuso, accompagnato ad una meccanica di maggioranze. Insomma, Altai suona come la prossima iterazione che non può mancare alla mia collezione. Anche Viking Root mi attrae. Non lo comprerò a scatola chiusa, ma so già che il meccanismo di base mi piace tantissimo. Se non aveste mai provato The Faceless, il movimento del cattivo dal quale scappare era governato da una bussola. In condizioni normali, ovviamente, la bussola puntava verso il nord, ma il gioco era pieno di componenti magnetici da mettere attorno e sul tabellone e che servivano proprio a orientare la bussola verso altre direzioni, e quindi il mostro. Il meccanismo era bellissimo perché ovviamente nessuno sa bene come un ago reagisca ad un nuovo magnete vicino a lui, a meno che non sia proprio appiccicato. Quindi sì, potevi ipotizzare bene o male una certa variazione dell'indicazione del lago, ma nella pratica il gioco risultava molto dinamico e divertente proprio per le situazioni inaspettate derivanti dall'orientamento della bussola. Sapere che a questo meccanismo di base hanno aggiunto una crew, degli scenari e altre piccole chicche, insomma, lo mette decisamente sotto il mio radar. Lo proverò sicuramente. Sylvan Dale, della tripletta iniziale, è quello del quale riesco meno a immaginare la resa al tavolo. Non mi dispiacciono in generale il piazzamento tessere, quindi se potrò lo proverò con molto piacere, da lì poi trarrò giudizio. Mega Empire, per il mio stile di gioco è troppo, non ho quegli spazi, non ho quella compagnia con cui giocare e, ahimè, non ho tutto quel tempo da investire in un unico gioco poi. Ma credetemi, veramente, quando dico che invidio visceralmente chi proverà quella che, secondo me, è a tutti gli effetti una vera e propria esperienza di gioco. Vi dicevo che, oltre che di giochi con Roberto, abbiamo anche provato a dare un occhio al nostro hobby in generale. Ed è stato così gentile da condividere con me, e quindi anche con voi, qualche suo pensiero. Faccio partire l'audio.
Sullo stato del mercato, abbiamo visto Asmodee, piuttosto che altre realtà, che hanno pubblicato le loro sensazioni, diciamo, sull'andamento dell'anno. Mm-hmm. E insomma escono numeri tutto sommato positivi, magari non clamorosi, si parla ovviamente a livello globale, non a livello italiano. E se volevi appunto anche tu dire un po' la tua su quella che è la tua sensazione su quello che è il mercato in generale dei giochi da tavolo, dell'hobbistica.
Parliamo di, diciamo, come dire, una sensazione sul 2023
dell'anno appena trascorso, e magari sei già
partendo questo. Posto che noi chiaramente siamo un'azienda piccola, e quindi i nostri risultati anno per anno sono, diciamo, più dipendenti da quello che facciamo noi che dal mercato in senso macroscopico, no? Noi diciamo che abbiamo avuto sia gli ultimi due anni tutti e due molto buoni, per una combinazione di fattori in cui sostanzialmente il primo è che la linea di Guerra dell'Anello, anche grazie al card game, sta andando molto bene. Però bisogna dire che effettivamente nel 2023 anche giochi che sono, diciamo, un po' diversi dal nostro solito catalogo ci hanno dato più soddisfazioni rispetto a quanto, diciamo, avevano fatto titoli in qualche modo della stessa categoria in passato. Per dire The Rich and the Good, no? La versione nuova che abbiamo fatto del gioco di Carlo Rossi è andata molto bene, l'abbiamo già esaurita e la stiamo ristampando. Anche altri giochi, diciamo, un po' più strani fra virgolette per noi, che abbiamo fatto in collaborazione con Ergoludo per il mercato di lingua inglese, come Ensemble, Kangaseiros, comunque sono andati bene, quindi diciamo nell'insieme abbiamo una buona sensazione. In generale mi sembra che il mercato soffra ancora un pochettino troppo della elevata quantità di titoli che escono e del quindi conseguente volatilità, diciamo, dell'attenzione del pubblico, per cui comunque quello è un po' un trend che non è nuovo ovviamente, ma che mi pare che ancora nel 2023 abbia perdurato. Mi sembra di capire che in generale nel 2024 molte aziende ci stanno andando un pochettino più cauti, perché appunto la crescita del mercato poi se è, come dire, superata in velocità dalla crescita del numero di titoli offerti, alla fine finisce che tutti lavorano di più. Esatto. No, poi alla fine capite, lavori su un catalogo molto più ampio, ma poi alla fine in questo catalogo i titoli che poi ti danno soddisfazione sono pochi, no? Quindi dal punto di vista del pubblico, ovviamente, trovandosi di fronte a un'offerta di migliaia di nuovi titoli, ovviamente poi comunque la capacità di acquisto è quella che è. Noi nel nostro caso questo ci si applica al giusto, perché comunque appunto al di fuori delle nostre linee, come dire, ricorrenti, cioè Guerra dell'Anello, Sword and Sorcery, facciamo comunque massimo 2, 3, 4 titoli all'anno nuovi nostri, e più quelli che distribuiamo di altri nostri partner, però diciamo, quindi abbiamo comunque
seguito questo trend, diciamo.
Sì, diciamo, abbiamo seguito, noi diciamo non ci siamo fatti troppo prendere dal come dire, smania di fare decine di nuove uscite all'anno, anche perché insomma le risorse, anche volendo, probabilmente
non sono quelle che sono.
E poi cerchiamo di puntare
sull'Italia invece. Qualità.
Allora, sull'Italia, infatti, da questo punto di vista, diciamo, sul mercato in generale, sono probabilmente uno dei meno indicati grossi indizi. Mi sembra che nell'insieme si allinei con quello che si è detto prima. Mi pare anche, però, appunto, che il numero di uscite è tale per cui mediamente molti giochi comunque non arrivano sotto la soglia del pareggio. Infatti, penso si veda anche a livello del pubblico, che arrivano dopo pochi mesi, sono già in svendita, le espansioni non escono, non so, questo trend
sì, che... è un discorso un po' complicato che no, mi piacerebbe affrontare con te, però magari in una separata sede, ma anche perché è ricorrente anche nelle nostre puntate, insomma ci sono un po' di interrogativi su questo trend e su quanto sia sostenibile, come dicevi tu, da entrambe le parti, sia da chi giochi li fa e sia da chi giochi li compra.
E sai, purtroppo il problema è che se quando arrivi a fare un'edizione italiana di un gioco, poi non arrivi a venderne in molti casi, forse non è il termine giusto, ma in molti casi non arrivi a vendere neanche le 1000 copie, poi dopo pensare di fare l'espansione diventa implausibile. È chiaro che a priori magari non lo sai, no? Non è detto, cioè io stesso, insomma, quando lavoravamo sul mercato italiano con Nexus, mi ci sono trovato tante volte, fino a un certo punto poi anche di aspetta, vai, la prima espansione la faccio anche, vediamo che cosa succede, ma poi dopodiché ovviamente diventa masochistico insistere, no? E quindi
farsi del male.
Per quanto ci riguarda, bisogna dire che appunto negli ultimi 2 anni abbiamo puntato appunto molto soprattutto sulla linea di Guerra dell'Anello, e in questo appunto col lancio del card game, l'uscita della nuova espansione, accessori eccetera, e in questo il nostro, diciamo, editore italiano, il nostro partner italiano per Guerra dell'Anello, che è Devir Italia, ci è venuto abbastanza dietro, e mi sembra che anche a loro la linea abbia dato maggiori soddisfazioni. E su Sword and Sorcery anche sono comunque fra gli editori internazionali più attivi, perché appunto l'edizione italiana Sword and Sorcery comunque adesso ha completato il ciclo di Immortal Souls, e adesso stanno preparandosi, diciamo, a lanciare il ciclo di Ancient Chronicles. Poi per quanto riguarda invece il mercato italiano per noi, per gli altri titoli, diciamo dei 3 giochi che sono usciti l'anno scorso, che sono appunto The Rich and the Good, Kangaseiros e Ensemble, 2 sono appunto di Ergoludo, che quindi ha, diciamo, curato direttamente l'edizione italiana. Di The Rich and the Good adesso stiamo per lanciare un'edizione multilingua che comprende l'italiano, quindi diciamo speriamo che abbia più distribuzione anche nel nostro paese. Quartermaster General, che appunto adesso si sta sviluppando con una nuova serie di giochi che inizia con Eastfront. Su questo siamo in collaborazione nell'altro verso. Sempre con Ergo Ludo, che sta curando appunto l'edizione italiana di Quartermaster General Eastfront e pensa di farlo uscire quest'anno, diciamoci in questi
Bene,
giorni.
bene. Bene, questa è una parentesi un pochino più tecnica, ma ringrazio ancora Roberto per essersi prestato a condividere con noi i suoi pensieri. Non so a voi, ma a me piace tantissimo confrontarmi con editori, autori, eccetera, anche per fare il punto su quelle che sono le loro idee e vedere le cose dal punto di vista di chi i giochi li fa, visto che noi giocatori, per forza di cose, spesso abbiamo una prospettiva diversa. Uno che invece ha sempre messo d'accordo tutti è stato Akira Toriyama, e vi confesso che fa un po' senso parlarne al passato. Ho letto in tutti questi giorni un sacco di contributi commoventi, parole toccanti e ovviamente le immancabili polemiche. Io non sono in grado di fare nulla di tutto questo se non condividere con voi il mio stato d'animo. Ho più di 40 anni e notizie del genere se ne ricevono ormai ogni giorno. Un attore, un cantante, uno scrittore, diciamocelo. Dopo un po' ci facciamo il callo a queste notizie, più passa il tempo. Eppure, sapere della scomparsa di Akira Toriyama, ecco, è stato un qualcosa che mi ha toccato più di quanto mi aspettassi. Una parte di me, vi confesso, si è anche un po' vergognata. Ci sono davvero disgrazie incredibili. E mancano ogni giorno persone magari più importanti per i destini dell'umanità. E io cosa facevo? Mi struggevo per Akira Toriyama. Ma ben presto ho concluso che non poteva che essere così. Akira andava oltre al fatto di essere un bravo disegnatore, andava oltre il fatto di aver innovato tanto da essere ancora oggi ispirazione per decine, se non centinaia, di opere e non solo giapponesi. Andava oltre al fatto di essere talmente tanto fuori categoria che il suo Dragon Ball è stato tenuto fuori dal Big Three, ovvero i tre fumetti più significativi della storia dei manga, comunemente ritenuti tali. Questi tre fumetti sono One Piece, Naruto e Bleach. E perché Dragon Ball è stato tenuto fuori? Perché tutte e tre in realtà devono qualcosa proprio all'opera di Toriyama. Tutto questo, e quindi anche il fatto di aver creato opere seminali, è sorpassato semplicemente perché Akira, vuoi con Arale, vuoi con Dragon Ball o con i suoi videogiochi come Chrono Trigger e Dragon Quest, si è infilato nei nostri ricordi più cari e ha condiviso con noi gli anni migliori, quelli della spensieratezza, dei pomeriggi passati a leggere e a giocare. Quasi tutto di lui ci porta nostalgia dei, tra virgolette, tempi migliori, tempi ai quali vogliamo bene istintivamente e che di conseguenza ci facevano voler bene a lui. Le opere di Akira quindi non sono solo state presenti in quel periodo, ma hanno contribuito a vario titolo a renderlo proprio quello che è, un concentrato di momenti magici. Non sorprende quindi che in tanti si siano commossi più che in altre situazioni, visto che in fin dei conti c'era appunto questo qualcosa in più. Apro una velocissima parentesi su quelli che sono i miei ricordi, che sono legati alle mie corse fuori dai primi anni delle superiori in edicola, anni in cui stavo scoprendo quelle meraviglie chiamate manga e che compravo un po' di nascosto perché i nonni non erano mica tanto convinti di quei fumetti lì. Quando arrivò Dragon Ball, persi la testa e capii che quella serie non me la sarei persa per nulla al mondo. Ed ovviamente, ai tempi, non avevo idea dell'avventura in cui stavo per imbarcarmi insieme a milioni di altri lettori, poi. L'ultima cosa che mi sento di dire è che di Toriyama, a parte il senso di avventura, ho sempre adorato il senso di leggerezza e allegria che riusciva a donare ai suoi mondi. Certo, sapeva caricare di tensione e dramma quando serviva, ma in realtà, nei suoi mondi, ci stavi comodo, ci stavi volentieri. Il suo stile di disegno e di narrazione, ho sempre pensato che fossero orientati a far star bene chi leggeva. E questo è valso praticamente per tutto, per le sue opere più note, quindi un risultato che riusciva a raggiungere con decine di numeri, come Arale e Dragon Ball, ma anche in quelle di uno o due fumetti. Il risultato era sempre lo stesso. Ad Akira Toriyama va anche il pensiero di mia figlia, Ginevra, che ora va matta per il Giappone, adora visceralmente i manga e giusto ieri mi ha obbligato ad abbonarmi a Crunchyroll. E, nemmeno a dirlo, anche per lei il maestro è stato di ispirazione. Perché un giorno, cercando nella mia collezione, quando lei aveva 6 anni, un manga che potesse andare bene per la sua età e che potesse farle scoprire questo universo, ho scovato in un angolo degli scaffali Scuola di Manga del maestro Toriyama, che ovviamente nel pieno del suo stile non insegna niente, né come sceneggiare, né come inventarli e nemmeno come disegnarli. Ma da quel volume Ginevra, i manga, ha imparato ad amarli.